Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
One Podcast.
Mettiamo una temperatura di meno 55 come avevamo gli ultimi giorni, in discesa, dove frenando vai a 20 km orari, che non sono mai andato 20 km orari nella mia vita in discesa, quindi a una velocità bassissima, il wind chill, cioè il freddo percepito, era di meno 81.
Come si chiama quella sindrome? Van der Lust. Il desiderio di andare oltre, di cercare altro, di muoversi. Dopo diversi viaggi in solitaria, su Radio DJ è nato DJ on the Road. Ho chiacchierato, conosciuto viaggiatori ed ascoltato musica nuova. Ci siamo contaminati. E si sa, per strada, non ci sono intervistati e intervistatori, ma sconosciuti che condividono pezzi di vita. In ogni episodio ritroverete una chiacchierata tra amici che si incontrano per la prima volta. Nei loro bagagli un racconto, un'esperienza, un sorriso, un viaggio. Sono Frank. E questo è DJ on the Road, il podcast.
Vieni.
Avanti.
Puoi togliere la mascherina.
Ah, vero, sì.
Potete togliere la mascherina e potete togliere gli occhiali da sole. Perché tu sei stanco? Sì. Cioè, tra i due il più palestrato è più stanco.
No, sai, lui è più palestrato. Lui fa solo.
Tu hai, sei bello conciato da bella fatica, eh?
Ma sì, ma dai, sono.
Vuoi una sedia? No, una sedia preferisci?
No.
Guarda che lunga, eh?
Allora sì.
Quanto dura?
Ma sulle 3 o 4 ore. Basta. Pensavamo. Anche perché di cose da raccontare ne avrete.
Sì, dai, abbastanza.
Intanto veramente faccio questa domanda col cuore. Come state?
Era abbastanza simpatica la situazione.
Sì, era più. La bici alla fine era solo un fastidio.
La bici è.
Perché
per c'hai
talmente tante cose a cui pensare, che anche la bicicletta, che dovrebbe essere un mezzo per muoversi comodi su strada, rinunciando a un motorino, sarebbe stato meglio, non a quelle temperature fa arrabbiare, insomma. Quindi più un esercizio di sopravvivenza più che una ginnastica di corsa.
Ma è la cosa che adesso, a parte gli scherzi, un po', non dico spaventato, ma molto preoccupato quando vi guardavo nelle storie, nei video su Instagram. Sì, bravo Dino, che sei di mestiere, Dino Lanzaretti di mestiere, si mette davanti al microfono. Era la vostra vita, ragazzi, perché comunque diamo al volo un riferimento di temperatura, una sola, poi dopo facciamo tutto il giro bello in cui raccontiamo bene che cosa è successo.
Meno 60?
Meno 60. Queste erano le temperature a cui viaggiavate.
Il picco meno 60, poi di solito meno 52, meno 55 fisso per almeno una settimana. Non siamo mai saliti sopra.
Se c'è una persona, ma in questo studio in questo momento due persone che per me vogliono dire on the road, sicuramente sono Dino Lanzaretti e Stefano Gregoretti. Tra l'altro posso dirvi subito una cosa, ma vi siete messi insieme perché i cognomi facevano rima?
No, assolutamente no.
Dov'è nata questa... Cioè, dov'è che vi siete a un certo punto incrociati con gli sguardi e avete detto: noi dobbiamo fare una roba insieme? Ma vi ricordate dove? Al BAM?
No. Stavamo commentando delle imprese di qualcuno sui social e non so in che modo abbiamo avuto i numeri uno dell'altro, e poi
chi ha chiamato chi? Tu hai chiamato Stefano?
Ma no, penso che sia
no, ma sai qua, perché una volta non riuscivo a gonfiare una gomma esatta, no? Ma come si fa? Come si fa? Ho detto: non si fa così, si fa cos'ha? Ti ricordi quando ci eravamo sentiti, perché te la gonfiavi con la pompa a mano? Non si gonfierà mai.
Ah, beh, sì, è vero. Sì.
Quando volevi passare al tubeless.
Sì, 600.000 anni fa.
Poi dopo è successo che, insomma, stavamo commentando qualcosa, non so, di tecnico. E allora ci siamo sentiti, guarda, e gli dici: guarda, non si fa così.
Era una roba tecnica legata,
una cosa tecnica legata a una cosa di freddo, eccetera.
Okay.
Cioè, la logistica è diversa, i materiali sono diversi. Da lì abbiamo cominciato a parlare. Poi dopo lui si è rotto una caviglia.
Mamma
mia. E io l'ho chiamato, ho detto: guarda, ho un'idea, non ne abbiamo mai parlato della caviglia. Ho detto: come
cioè, lui era, Dino Lanzaretti era in convalescenza per una Cos'hai fatto? Hai fratturato il...
Si è spaccato tibia e perone a livello della caviglia, cadendo arrampicando.
Ecco, bravissimo. Beh, questa è la cosa che a me ha fatto... Io non t'ho scritto, ho detto, se ti scrivo lo chiamo, mi arrabbio. Perché tu, per chi viaggia tanto poi, ma anche Stefano poi, Stefano è molto più tecnico, tu sei molto più tecnico sportivo,
sì.
Dino è un po' più,
Dino
è un po' più alla fredda.
Abbiamo molti giorni, anche molti
più
mesi.
Però insomma, sei abbastanza l'emblema dei cicloviaggiatori, no? In Italia, così sei quello che un po' ha lanciato questo modo di viaggiare su due ruote. E quando ho scoperto che sei caduto da una parete di arrampicata, ho detto, ma perché? Che cosa stava facendo? Che si è messo a arrampicare? E vabbè, comunque è successa questa cosa, quindi tu l'hai chiamato mentre eri lì, magari in ospedale, dove eri? Ti ha chiamato e ha detto, oh, ma facciamo una cosa insieme. Sì? Tipo così?
Più o meno così. Lui era già stato in Siberia, io avevo un'idea.
Abbiamo fatto tante serate di on the road.
Esatto, quello, no? E quindi gli ho detto, guarda, tu che hai già fatto queste cose, vediamo... sei già stato là, quindi conosci il posto. Io volevo mettere anche una parte estiva con il SAP, sempre quei posti lì, perché poi dopo andando a studiare insieme le differenze di temperatura fra l'estate e l'inverno, avevano questo range ampissimo di 105 gradi, perché non... Secondo noi ci sono, a causa anche dei cambiamenti climatici, questa cosa qui, andiamo a vedere come funziona. Lui aveva avuto una brutta esperienza in Siberia relativamente al freddo, poi dopo mi sono guardato tutti i suoi video e ho detto, ma per forza che hai avuto l'esperienza negativa.
Cioè l'hai rimproverato?
No, ma in modo goliardico, no? Gli dicevo, ma che cazzo fai col fornello? Il fornello si tiene nella tenda. Ah, ma dopo si brucia? No, perché se la tenda è fatta in un certo modo, quello, quell'altro. Abbiamo cominciato a dialogare sul tecnico, poi sai, come i bambini, quando uno sport diventa tecnico e cominci a lavorareci dentro... sul tecnicismo, come ogni hobby, ogni lavoro diventa affascinante, dal modellismo, certo, alla bicicletta, che ha tantissimo di tecnica.
Quindi in parte un po' l'hai già spiegato, il 105, che
sì,
abbiamo fatto molta fatica a invitarvi per quella scelta lì, però vabbè, era legato esclusivamente alla differenza di temperatura.
Ah, beh.
Ti ho detto che avevi sbagliato, Radio 106.
Siberia DJ, do anche a
sì, no, però Siberia 105, perché comunque la differenza, abbiamo detto, di temperatura tra l'estate e l'inverno era questa, la somma della differenza, sì, di temperatura è questa, e poi perché c'era tutta una parte invernale che consisteva nel...
Dino?
Ma dovevamo partire dal villaggio più freddo per raggiungere il secondo villaggio più freddo, perché se la giocavano, no? Secondo me questo villaggio più freddo del mondo non avrebbe senso di esistere, ma sopravvive perché gli hanno dato questo titolo, no? Quindi c'è gente che va lì spendendo una fucilata di soldi per andare a vedere il posto più freddo del mondo. C'è una signora che vive accudendo
i viaggiatori.
Bisogna essere dei folli, no? Per arrivare fino a là in macchina, perché è veramente lunga.
Noi pensa in bici.
Ma in bici ci passi, quindi era on the road, quindi ci butti un occhio, no? E quindi dovevamo fare questa mega traversata qua, e io avevo appunto avuto già esperienze sul freddo, però io ero abituato al freddo freddo. Qua invece era freddo freddo freddo. E quindi c'era quello scalino in più che io magari avevo passato, ma ero talmente preso a sopravvivere, perché veramente ho fatto monade indicibili al tempo, no?
Nella prima Siberia, di esatto, cui più volte davvero troverete dei video in giro, perché con Dino abbiamo fatto, lo dicevo pochi istanti fa, con Aladin e con Dino abbiamo fatto tante serate, soprattutto a Milano, di on the road, in cui parlavi poi del viaggio in Siberia. Quindi tante stupidate fatte lì, rimesse a posto grazie alla presenza.
Sì, però io ero rimasto a quelle, dicevo, beh, sono sopravvissuto a quelle lì, porco cane, queste qua erano un po' più...
Quindi questa era la parte invernale, in più doveva esserci tutta una parte estiva fatta col SAP, cioè in costume.
Non in costume, perché ci sono 7-8 tonnellate di zanzare per metro cubo, e quindi bisogna stare più vestiti.
Comunque più
d'inverno.
Vestiti coperti. Sì. Tutto questo per ovviamente sensibilizzare, questo è un tema molto molto delicato, quello che è l'escursione termica anche un po' involontaria dovuta al cambiamento climatico che stiamo vivendo.
Esatto.
Da qui parte un racconto che ha visto per primo me, ma anche poi Aladin, guardare le vostre storie, perché ne avete passate di ogni in questa fase invernale. L'avete sentito dire pochi istanti fa, lo dico a chi sta ascoltando questo podcast, meno 60 è una temperatura che non è gestibile anche solo mentalmente.
Posso fare una domanda, Dino? Questa volta però ti sei tagliato la barba per andare.
Sì, ma stavo...
Ho insistito,
poi... Me la ricordo l'altra volta che cosa... Sì. Che ti sei tagliato la pelle per
però togliatela. Mi sono tagliato la barba e ho lasciato un po' il baffo. Lui mi diceva il baffo no il baffo lo tengo.
Questo perché, dillo però, perché cos'era successo l'altra volta con la barba? Perché ti ha fatto questa domanda?
Perché io mi si era congelata la maschera più la barba, non riuscivo più a strapparmi via la maschera dal viso, non riuscivo a mangiare. Invece stavolta eravamo belli come dei bambini, però io il baffo ho detto me lo tengo, no? E avrei dovuto tagliarlo perché quattro peli qua facevano il loro disastro col ghiaccio.
Perché spieghiamola sta cosa, comunque come dovendo indossare la maschera in protezione tutti i giorni per affrontare queste benedette temperature, si crea quella benedetta, quel maledetto attrito e quindi di conseguenza ti si attacca la maschera alla pelle.
Al tuo respiro, che poi naturalmente è caldo, fa condensa, poi istantaneamente si ghiaccia e diventa una lastra di cemento incollata alla barba o ai baffi, quindi l'esploratore con la barba è difficile vederlo in ambiente artico. Noi siamo abituati ai montanari che c'hanno, ma è più un problema che una reale, non è un scalda da solo problema, tanto la pelle a quelle temperature va comunque e sempre coperta perché sennò si brucia.
Okay. Tu sei una persona tremendamente tecnica e il fatto che sia stato, che tu fossi accanto a lui in questa spedizione qua un pochino, perché Stefano è venuto in maniera separata negli anni scorsi, sì. On the road, noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, addirittura quando facevamo On the road in TV, sei venuto e ho visto il tuo approccio molto metodico e scientifico poi a quello che è l'attività sportiva in tutti i sensi. Dicevo poco fa, Dino invece è uno veramente un po' on the road, prendo, parto.
Ma è il suo bello, è anche un motivo per cui ci
l'unione
siamo.
L'unione di queste due cose mi interessa capire.
Assolutamente, ed è stata forse la cosa più bella, queste cose sono belle quando si fanno anche secondo me in compagnia. Parto dal presupposto che io sono romagnolo e quindi mi piace la compagnia, stare insieme, se non hai qualcuno da condividere un momento brutto o anche una cazzata, manca un po' il fare, no? Quindi dai Dino, vieni fuori a vedere, ma cosa, è freddo, no, vieni a vedere, c'è la luce, la luna, no? Cioè, ho bisogno di raccontare. E poi niente, ci siamo presi in giro dalla mattina alla sera per mille cose, come faccio sempre anche con Ray, mio socio canadese, dove diventa un po' uno scherzare su qualsiasi cosa, ed è il bello dell'essere in compagnia, oltre che alle volte si risolvono dei problemi e alle volte invece essere in due può essere penalizzante, certo. Perché devi adattarti al ritmo dell'altro e guardare sempre le esigenze che ha l'altro prima ancora delle tue,
certo.
Quindi è un'attenzione, si impara l'attenzione verso l'altro e quindi la pazienza verso l'altro, e Dino su questo qui è il vero endurance della coppia, che ha molto più pazienza di me sia sui tempi che sul e magari lui ha imparato qualcosa di più sulla tecnica che serve per sopravvivere a queste temperature qui, e quindi tutto il viaggio, anche se è stato molto freddo, è stato piacevole.
Quanto è importante, che bei complimenti che ti ha fatto. Quanto è importante invece il fatto che tu abbia quasi sempre, posso dire sempre, viaggiato da solo, perché io sono molto più vicino al tuo modo poi di viaggiare, la tua solitudine, la nostra solitudine tanto amata rispetto al romagnolo che è appena venuto fuori. Magari anche no, non lo so.
Io l'ho vista come un'opportunità. In quel momento della vita è come se io fossi stato in un bar di Caracas e fosse entrato Bonatti dicendo mi serve uno per una spedizione, vieni te. E io...
Cazzo, hai citato Walter Bonatti,
cioè,
dica l'ultimo.
Io ho detto, ma cosa c'entro io? Ho detto con te che fai ste robe, con te che sai ste robe. E io l'ho vista come un'opportunità meravigliosa, no? E non pensavo fino a tal punto. Cioè, dal momento in cui io mi sono presentato con lui, la gente ha cominciato a dire, ma allora non sei mica l'ultimo che è arrivato, no?
Hai acquisito dei punteggi.
Se vai con Stefano. E poi lì mi si è aperto il mondo. Se tu prendi le foto di quando sono andato in Siberia la prima volta e adesso, sembra uno che è andato a Rimini in confronto. Prima ero camuffato, sudavo, facevo disastri, arrivavo sempre a pelo a sopravvivere alla notte. Stavolta qua, perfettamente vestito, calibrato sul... Mangiavamo come dei principi. Cioè, l'altra volta...
Perché?
Perché sapevamo... Lui sapeva cosa aveva mangiato. Io mi tagliavo le fette di salame e me ne infilavo negli scarponi, no? La prima volta mangiavo quella roba lì. E andavo in tenda, mi mettevo dentro, speravo di svegliarmi la mattina dopo. Stavolta mi fa, compro la fornella anello in titanio, una stufa in titanio. Ma cosa dici su? Cioè, e sto qua arriva a casa mia un giorno, questa roba da montare. Ma dai, ma te sei matto, sei un visionario. La fornella in titanio, no? Oh,
che pesa sana. Come quella benzina.
Sì, che pesa tanto come quello che io usavo.
Cioè, date un riferimento, ragazzi, per i più appassionati, di quanti chili o grammi.
Un chilo e mezzo di stufa, che all'incirca pesa come un fornello benzina, che poi devi portare dietro il carburante, quindi portare litri e litri di benzina per alimentarlo, sciogliere la neve con la quale poi idrati i pasti e ti idrati per
certo.
Te.
Mentre il titanio?
Mentre questo qui, noi, il nostro carburante era il legno secco che trovavamo. Considera che era anche una scelta obbligata, non era una scelta da fricchettoni per stare al caldo, perché la benzina ghiacciando a meno 48 è un carburante che non puoi utilizzare in quelle condizioni lì. Quindi era l'unica scelta, usare il fuoco con le risorse che trovavamo, quindi la legna secca, per alimentare.
Ma c'è legna secca, ragazzi?
Sì, sì. C'è.
Perché più legna lì che a casa. Cioè, ci facevamo veramente tanta fatica quando pedalavamo, ma quando trovavamo il posto dicevo, boh, cominci a scaldare la spalla e cominci
scaldare.
A... Insomma, e cominci, vai con la neve fino alle ginocchia, questo secco, questo no, tagli, porti lì e poi tu non vedi l'ora semplicemente di accendere quella stufa lì, però sai che devi fare un tot di scorta. E ora Stefano ha detto, boh, facciamo un tot di scorta di legna per fondere la neve un colpo solo, entriamo dentro, beviamo qualcosa di caldo, quindi il corpo recupera un po', poi riusciamo un'altra volta, facciamo ancora legna, proviamo la legna per la notte, perché la stufa non si spegneva mai, no?
Certo.
Se si spegne una stufa quando un ambiente è di 60 sotto zero, ti accorgi come se ti avessero dato un calcio sui denti, perché tu cominci a tirare dentro aria talmente gelata che tu ti svegli come Pulp Fiction, no? E quindi si è spenta, quindi apri e soffi, riaccendi, uff.
Quindi tendenzialmente la notte cosa facevate? I turni?
No, sempre lui.
Facevo i turni.
Perché io dicevo, guarda che io la stufa, che è un'altra spedizione che ho fatto in Kamchatka, la facciamo spegnere e me la riaccendi il giorno dopo, stai chiuso nel sacco a pelo. Invece lui aveva più timore, no? Era anche un conforto, perché quando senti quel rumore, quel ticchettio, certo, della legna, certo, che fa compagnia, lui invece ogni ora, allora alla fine abbiamo capito che la bocca di alimentazione la giravamo verso di lui, che ogni tanto sentivo che stava
mi
su.
Mi preparavo tutte le postazioni per i gomiti, arrivare lì da dentro il sacco a pelo, mettevo dentro la legna e poi chiudevo. Cioè, era una roba spettacolare, solo che la manina che usciva dal sacco a pelo per arrivare là stava in un ambiente da 60 sotto zero, finché non andava lì soffiando un po' e ripartiva il fuoco, che dopo tu bruci mezza tundra, ma la temperatura sale di 15-20 gradi,
sì, sì.
Quindi resta meno 40 dentro la tenda, meno 35, che è già una roba da mal di denti, però sopravvivi
perché...
però mangi un piatto caldo, però stai lì, te la racconti. Quindi andavamo avanti a monade tutta la sera.
Infatti, scusate, per voi questi giorni a Milano, comunque in giro adesso a parlare di questa cosa meravigliosa che avete fatto, siete infatti in maniche corte, in pantaloncini e ciabatte.
Ciabatte no, però
l'escursione termica è importante, così. Cioè, oggi a Milano ci sono 6 gradi di 7
adesso
gradi.
Si sente meno, però quando sono venuto a casa, che sono sceso a Mosca nel passaggio per prendere l'aereo per Bologna, non c'era il finger che andava direttamente all'aereo e io ero l'unico sulla pista con le mezze, ma era meno 2, ma venendo da poi a Yakuza era meno 40, ero vestito con i jeans, la maglietta e un giacchetto leggerissimo, e a meno 2 stavo senza niente. Ma conta la prima settimana, poi dopo ritorni ad abituarti, certo, alle nostre, certo, temperature.
È molto difficile pensare che questo podcast possa finire nell'arco di mezz'ora, perché adesso inizierà una serie di domande da parte mia, anche insomma di Aladi, che vedo continuamente ridere e mettere le mani nei capelli per quello che ci avrete da raccontarci. Perché allora, una delle primissime cose, avendo fatto delle passeggiate, scusate, non mi viene più da dire viaggi in bicicletta rispetto a quello che ci state raccontando, è la bicicletta a meno 60 qualche problema ce l'ha.
Non va.
Da dove siete partiti, senza scendere troppo nel tecnico, perché veramente ho voglia di chiedervi tante cose, però da dove siete partiti? Cioè, bicicletta di che materiale? Le gomme? Cosa avete messo? Delle chiodate? Stefano.
Sì, allora guarda, ti faccio una piccola introduzione. Innanzitutto avevamo scelto, visto le temperature e visto anche l'analisi dei materiali, per cui bici che attualmente hanno dei carichi di trasporto di 200 kg, a quelle temperature lì la curva di carico si riduce notevolmente su bici di acciaio e diventa anche di 90-100 kg, quindi già noi pesiamo un po', ci metti il bagaglio.
100 in meno li devi togliere.
Per cui avevamo scelto la terza ruota, quindi il carrello, cervello per poter distribuire il carico su una superficie maggiore, quindi non gravare tanto sul telaio, che è quello che ha i problemi principali. L'alluminio ha i pro, che, di cui sono fatti anche le ali degli aerei, ha il problema invece sulle saldature, quello è il suo punto di rottura eventuale. Quindi la scelta della bicicletta era dovuta al fatto di prendere una bicicletta con un telaio che fosse nuovo, non già usato da 2-3 anni. Il carbonio poteva essere una scelta, ma non aveva poi le varie staffe per poter montare i portapacchi in bikepacking, con solo le borse sotto sella, manubrio, non c'era abbastanza carico per poter trasportare, capacità di carico per trasportare tutto quello che ci serviva. Quindi abbiamo optato, io per una bici in alluminio con forcella in carbonio, lui per una bici in acciaio con forcella in carbonio e cerchi in carbonio. Perché invece il carbonio sui cerchi, avendo un carico più stabile.
Nelle gomme o il copertone stesso, che immagino sia stato evidentemente chiodato, perché sennò sulla neve non ti muovi, ma come le gonfi le gomme?
Tutti i giorni.
A meno 60.
Tutti i santi giorni pompi, no? Lì avevamo optato per i tubeless, no? Quindi il lattice dentro, no? Però questo funziona la prima volta, cioè al caldo. Tu latticizzi, no? Quindi tu monti questa gomma senza la camera d'aria. Sto liquido dentro chiude tutti i buchi e diventa un pezzo unico. Il principio è che quando tu buchi in un contesto naturale, di
normale,
temperatura,
diciamo,
fino a meno 10, da quel buchino che hai fatto esce sto liquido e automaticamente in contatto con l'aria solidifica. Quindi tu in teoria non dovresti mai aver bisogno di gonfiare una gomma. Chiaramente nel nostro caso questo liquido interno congelava, no? Quindi il nostro compito era solamente quello di chiudere i buchi, chiudere il contatto tra cerchio e gomma in modo che non uscisse più aria. Si vede che lui l'ha fatto molto meglio di me. Io tutte le mattine dovevo alzarmi a meno 60, togli i guanti, svita il tappino, metti dentro la pompa, pompa.
Ma non gli hai detto nulla?
No, aveva dei cerchi diversi e comunque era stato un male minore, perché tu immagina avere invece, innanzitutto eravamo su ghiaccio, su neve, quindi non è che hai spini o chiodi,
certo,
come succede qua dove buchi. Immagina avere una camera d'aria invece che hai un rischio che di dilatazione, che si possa spaccare anche le valvole, e cambiare qualsiasi cosa, già gonfiarla è una mezza impresa, ma cambiare una ruota a quelle temperature lì è impossibile. Devi per forza di cose trovare un riparo al caldo, riscaldare la bici magari per 5-6 ore per poterci poi lavorare con le mani nude, perché con le moffole, cioè i moffoloni, quelli
che
grossi, guanti senza dita non riesci a fare nulla.
A proposito di dita, scusate, tranquillizzo tutti i fan, ma comunque gli appassionati di cicloturismo, di viaggi, di ogni tipo, di Dino e Stefano, che almeno apparentemente hanno tutti gli arti, le dita
sì,
a posto. Perché ragazzi, scusate, anche questa è un'altra cosa. Quanta probabilità c'è con il clima che avete affrontato adesso a parte gli scherzi?
Altissima se non sei ben attrezzato e preparato.
Qual è, Stefano, qual è il fattore che determina lo spostamento dell'ago della bilancia da una parte o dall'altra? Da un lato è perdo veramente un dito involontariamente, dall'altro sono tranquillo. L'abbigliamento è quello?
L'abbigliamento è saperlo utilizzare, perché da una parte sei anche troppo vestito e quindi sudi, oppure non hai i giusti capi, la giusta traspirabilità. Considera anche che il differenziale di temperatura fra la pelle che può essere 20 gradi e fuori che 50 sono 70 gradi, quindi comunque la condensa si forma. Devi essere in grado, attraverso degli strati crescenti o delle barriere differenti, di isolare la pelle, ma comunque far migrare questa temperatura. E la scelta dei materiali è importantissima, e saperli utilizzare vuol dire anche conoscerne i limiti, perché noi avevamo gli scarponi più caldi al mondo, sono un paio di scarponi di nostro sponsor che è la Baffin Boot canadese, che fa questi scarponi da meno 100,
meno 100 posto al mondo.
Non ci sono scarpe da bicicletta anche caldissime che possono andare a queste temperature, di cui le avevamo presi circa un numero e mezzo, due più grandi, per creare più camera, e sono fatti per gli equipaggi che vanno in motoslitta, quindi stanno le ore col piede fermo, perché la differenza fra la corsa e la bicicletta è che la corsa crei la pompa col polpaccio, con il piede, quindi i fluidi, il sangue gira, e quindi il sangue, il tuo amico, se gira
va
e
bene,
ti tiene il piede caldo, tant'è vero che io corro sempre anche d'inverno senza calze, con scarpe leggerissime. mentre lì, dovendo stare fermi, il piede si raffredda. Però il saperlo utilizzare, dici, anche questi scarponi qui hanno dei limiti, perché poi in discesa, mettiamo una temperatura di meno 55 come avevamo gli ultimi giorni, in discesa dove frenando vai a 20 km orari, che non sono mai andato 20 km orari nella mia vita in discesa, quindi a una velocità bassissima, il wind chill, cioè il freddo percepito, era di meno 81, e quindi arrivavi sotto al limite, e noi eravamo costretti ogni discesa a scendere consci del limite dell'abbigliamento stesso, che era il migliore che si poteva avere.
Beh, comunque,
scendere e camminare per fare circolare il sangue nei piedi, perché io ho tutte le punte delle dita che pelle si è scottata, quindi sono nere, con degli scarponi da meno 100.
Questo è quello dei piedi. Mi racconti una delle tante stupidate che hai fatto, se ne hai fatte tu o lui, in questa bella spedizione, perché poi dobbiamo arrivare a un dunque.
Ne abbiamo fatte bancali di stupidaggini.
Però a me ricordo tanto, no, quando si parlava dell'altra Siberia, intanto gli incontri, e questo secondo me già ti dà qualche spunto, ma poi cose che, essendo in coppia, o vi hanno rubato un sorriso, che hai detto, ma cosa cacchio stiamo facendo? Oppure dei momenti anche di tensione.
Quando mi è esploso il materassino, e a lui non succedeva mai niente, no? A me avevo tutte le scarogne, le bici qua.
Ma è una gioia.
E una notte, sono lì che ti butti sul materassino dopo aver fatto migliaia di cose, dici, boh, finalmente è finita la giornata. Sacco a pelo, avevamo anche la tuta indosso termica, perché quella notte era veramente da lupi. E praticamente il freddo ha fatto cedere tutte quante le cuciture del sacco a pelo, che è diventato, pensate i canotti, quelli tondi che attacchi in spiaggia, i motoscafi che porti la gente, è diventato un tubo. Io ero sopra, quindi boom, è esploso, mi ha fatto rumore e mi ha sbalzato via da lì.
Cioè, sei cascato per
sono te. Cascato giù dal letto, praticamente buttato in mezzo al ghiaccio e alla neve, e lui non ha riso perché non c'era un cavolo da ridere.
Io dormivo.
Però mi ha detto, ma come? Ho detto, cioè, ero qua morto, stanco morto, e mi esplode il materassino. Lì per lì sei anche un po' preoccupato, perché se tu non hai l'isolamento termico dal pavimento, cioè, non passi la notte. E quindi sarà state le 2 di notte, prendi sull'ascia, esci e disbosca un pino e fatti il letto di pino, perché la gente lì ci aveva raccontato come fanno loro. E alla fine abbiamo fatto pari pari come fanno gli allevatori di renne, che vivono per mesi in mezzo alla tundra d'inverno. Abbiamo fatto un letto, dopo anche il suo materassino ha ceduto, chiaramente, perché le caratteristiche tecniche erano le stesse. Dormivamo su questi giacigli di rami secchi, che
ogni sera dovevate ricostruire.
Certo.
Sì, li porti sulla bici già che
ogni sera trovavo qua più cataste di legna e fuoco e giaciglio. Quindi siamo partiti con la tecnologia che vai su Marte, alla fine ci siamo salvati per i giacigli che usano da millenni e il fuoco. C'era quel fuoco lì che alla fine io lo riaccendevo, perché era la cosa sacra. Questo qua ci dà il cibo caldo, sfondiamo la neve, stiamo bene, ci strappa un sorriso e stiamo qua che ci conosciamo, speriamo un sacco di monade tutte le sere. Meglio, se non ci fosse stato quel fuoco lì, perché io all'inizio volevo dire, ben che ha costato una valanga questa stufa di titanio, ma io la prossima curva la lancio via, no? Perché era una cosa, dove la metto, come sta,
e... No, aspetta, spiegala, cioè, nel senso che era ingombrante
all'inizio, voleva, il principio del carrello era quello che portiamola via montata, che è un cubo con delle gambine, no? Se tu la smonti diventa
come un computer portatile,
diventa più piccola. Okay. Però non è una banalità montarla.
No, soprattutto perché lo stiamo dando ogni volta per scontato, io ogni tanto lo ricito. Essere alle 7, 6, a che ora arrivavate più o meno? O arrivavate a che ora?
Alle due e mezza era già buio
d'inverno lì.
Okay. No, per quello voglio dare dei riferimenti temporali.
Ancora di luce, insomma. Sì.
Quindi voi alle 2 del pomeriggio, fine della passeggiata, in allegria. Prendi, smonta, apri, non c'hai voglia, fa freddo, sei stanco.
Devi averne. Tu devi pedalare e non far monade, sapendo che quando finisci di pedalare ne hai ancora, ma tanto. Cioè, lui si metteva a montare la tenda, io facevo legna, poi il compito mio era quello di montare la stufa, e il titanio è leggero, ma è uno dei materiali che conduce di più il calore. Quindi se tu tocchi il titanio a meno 60,
è meno
come
60.
Se tu tocchi il piombo fuso. Quindi, cioè, ogni volta che toccavamo, e lui aveva portato questi guanti da lavoro, dice, ma che te ne fai di guanti da lavoro? Why not averli? Cioè, guantini a girare queste viti in due come dei pirlotti, a vitare una vite con un dito a meno 60, che c'è, cioè, una cosa che non avrebbe senso, però stai facendo tutta sta roba perché poi dentro lì accenderà il fuoco e quella roba lì ti darà un sorriso, ti scalderà, potrai sciogliere le barbe, le maschere, tutto, fondi la neve. E quindi dopo un po' ho detto, madonna, sta roba qua è la cosa più bella che c'è successa. Ma all'inizio, quando me l'ha data montata da portare dietro nel carrello, cioè ghiaccio, e sta roba qua sembrava di trascinare un cassone dell'olio, no?
Quindi rompeva anche le scatole.
Ma è una roba, cioè, ogni bisogna fermarsi, tirare le cinghie. Poi abbiamo dovuto lasciare i carrelli perché sono piantati i cuscinetti e quindi abbiamo ripensato l'equipaggiamento.
Cioè, aspetta, velocemente, senza impazzire tanto, però durante il viaggio ad un certo punto i carrelli sono diventati...
No, subito, sì, dopo chilometri.
I cuscinetti... Dopo due, cioè voi siete partiti, i cuscinetti e i carrelli sono saltati.
Sì, anche saltati. Quelli della bici, però potevano lasciare la bici.
Però il carrello, non avendo peso sopra o un peso relativo, la ruota non girava, praticamente arava la neve, quindi era un ulteriore attrito.
E lui mi fa, dobbiamo lasciare, non arriviamo. Ma dai che vado bene. E lui mi fa, stai facendo i 4 all'ora, dove vuoi andare?
Dove vuoi andare?
Sì,
scusate, non l'abbiamo ancora detto, ma veramente a grandi linee vi prego, quanti chilometri dovevate fare?
Dovevamo farne
in totale? Sì. 1250.
Ok, che già 1250, dislivello previsto più o meno, Stefano?
Non mi ricordo. Ma non è neanche calcolato.
Neanche calcolato,
non era proprio...
No, perché, sapete perché vi ho chiesto il dislivello? Perché anche prima Stefano a un certo punto diceva in discesa, in salita, perché già sei in Siberia, meno 60, c'hai le balle girate perché alle due fa buio... Ma c'erano anche delle salite. C'erano,
ma
anche
fortuna delle... che c'erano le salite.
C'è stata tutta una rampa fino in cima, sarebbe stato meglio.
Perché la salita vi ha salvato spesso. Perché comunque prendevi forza, prendevi caldo.
Prendi caldo e poi non hai vento, quindi perché vai più piano.
Questa cosa a me spaventa molto. Il fatto di vedervi qua, non sono ancora sicuro che siate realmente qua.
No, quando c'erano le discese, poi le discese, considera che con la bici carica così, con le ruote da 29 plus, che erano ruote da 2 pollici e 6 di larghezza, con i chiodi, fino al 5% di dipendenza di discesa dovevi pedalare, perché se smettevi di pedalare si fermava, pensa agli attriti. Quando vedevamo discesa 9%, no cazzo, 9%.
È troppo fredda, è troppo fredda.
3 chilometri di discesa, che da noi è facile, non pedali su un chilometro, è gratis, tant'è vero che quando giro sempre con i miei amici, facciamo i giri, abbiamo fatto 150 chilometri, no, ne abbiamo fatti 75, perché 75 erano di discesa, quindi quelli non contano, no, con te non va mai bene, invece qui quelli anche veri, quelli... erano quelli di discesa.
Non voglio fare troppo il... quello che va a pescare necessariamente una situazione, magari non c'è stata, ma in un momento di questa traversata assurda che vi siete inventati, vi siete guardati o avete pensato, e adesso lo potete confessare qui a me, ma chi cacchio me l'ha fatta fa? Ma perché sono qua a fare sta roba? Sto rischiando la vita. Guardo prima Dino e poi Stefano, così vi do qualche secondo per pensare.
Io potrei rispondere per lui, lui potrà rispondere per me.
Esatto. Ma io ti dico che quelle sono condizioni di privilegio, essere lì per poter fare quelle cose lì, perché sei in un ambiente talmente, anche se alle volte inquinato dalla presenza dell'uomo e dai comportamenti dell'uomo, è talmente in America, diciamo, pristine, cioè non so come si traduce in italiano, intoccato, enorme, dove tu hai veramente la possibilità di sentirti una formica all'interno di un cosmo che e sei solo tu. Qui non lo puoi avere in Italia, ti devi andare proprio a perdere in delle foreste e comunque ogni magari 5 km vedi, che so io, una teleferica, vedi un cavo, vedi un sentiero, vedi un passaggio di qualcuno. Lì ci sono dei posti dove veramente, se come tu esci dalla strada, lì sei sicuro al 100% che nessun piede umano ci ha messo.
Quindi terreno completamente vergine, spesso.
Assolutamente sì, vedi boschi, montagne, colline a perdita d'occhio. Se tu avessi un telescopio per guardare in orizzontale, non vedresti nulla oltre la curvatura terrestre. pensa che la Yakuzia, che è una regione in Siberia, che è in Russia, è grande come tutta l'Europa, quindi una regione che può contenere l'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Germania, eccetera, eccetera, ma a parte due o tre città grandine, per il resto è tutta terra, tutta natura.
Non c'è niente.
E essere lì, anche se le temperature sono fredde, ma se hai le conoscenze per poterle gestire, è da privilegiati. E dicevano, sarebbe meglio andare alle Maldive? Fa no, perché non hai quel giri attorno all'isola chiuso come se fossi in lockdown, non hai quella possibilità di spaziare nell'infinito. L'unico posto dove lo puoi fare è andare nello spazio, dove hai proprio questo senso lì, però sei chiuso in una navicella.
Ah, infatti pensavo che stessi per farci un'anticipazione di qualche prossimo.
No. Per me è così.
Voglio chiederti una cosa: l'ultima volta che abbiamo parlato di Siberia con te, ci hai detto che dei camionisti russi ti hanno salvato la vita, Dino Lanzaretti. Un incontro di questo viaggio qua ci sarà stato, perché è vero che eravate molto da soli, o meglio eravate in coppia.
Tanti incontri in sto viaggio qua, pazzeschi come sempre. Quel giorno brutto 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 dove abbiamo fatto 20 km, poi Stefano mi guarda e mi fa: ma che oggi non la portiamo a casa? Ha visto delle impronte di slitta, abbiamo girato dentro e arriviamo, andiamo avanti, c'è una casa. E andiamo verso la casa, cani da guardia, un macello, insomma qualcuno viene verso di noi senza parlare di niente, insomma ci fa segno di andare dentro.
Con la manina?
E tengono i cani, sono i cani di fanno a pezzi, andiamo dentro, c'è una famiglia di gente. E insomma,
sarà famiglia forse, ci sarà.
Sì, con sta stufa a carbone, quindi ci mettiamo lì, ci spogliamo e loro ci prendono in giro col telefono, vengono lì e fa meno 61, meno 61, no, col telefono, e ci davano dei pirla molto probabilmente, no? Cosa fare, cosa non fate. E una si è incazzata come una iena, perché ho capito io che diceva: questi vengono in Russia, non parlano una parola di russo, insomma la matrona, no? Se, intanto finché loro ci riempivano di carne dicendo cosa fate in giro a 60, noi abbiamo mangiato tutti quanti i biscotti.
Sì, sì.
Ci hanno offerto il tè, hanno chiamato il sindaco del paese, che poi abbiamo scoperto che era un paese quello lì, ma noi eravamo entrati da dietro, era un paese che manco c'era sulle mappe. Siamo andati dal sindaco del paese, che ci ha dato da dormire in un posto X, e poi a un certo punto ci fa: vi porto della carne. E io ho detto:
aspetta,
sì.
Aspetta, ma però perdonami, immagino che non ci fosse un inglese di base.
Cioè, no, zero.
Come hai fatto a capire che era carne?
Perché so che si dice meazza, tutto qua, okay. Sono tre parole. È arrivato alle 11 di sera con un piatto che c'era dentro. Lui diceva: ma neanche mio cane da sta roba qua. E ci hanno dato della carne che probabilmente, chissà, sappiamo che era renna, perché abbiamo visto la carcassa di renna fuori dalla porta, perché non hanno i frighi, no? Quindi c'è
che frigo vuoi avere
fuori dalla porta lì.
Intanto van con la sega, tagliano un pezzo e la portano dentro.
Eh sì. E quindi ci è andato a dormire lì, insomma siamo passati dal sindaco e poi di qua di là, e solo perché lui ha seguito dell'impro. Ah, poi ci ha portato con la moto slitta, e poi avevamo la bici dentro un garage, perché lì funzionano che solo i garage hanno riscaldamento, no? Quindi se tu hai un mezzo, perché il mezzo venga acceso, deve esserci un garage con riscaldamento, altrimenti tu spegni un mezzo e lo riaccendi l'anno dopo. E noi ci hanno portato dentro, perché avevamo problemi con la bici, avevo bucato eccetera, ci hanno portato dentro le bici lì. Poi quelli che ci hanno dato ospitalità dall'altra parte del villaggio, che ci avevano portato con la moto slitta, quindi io e lui dici: ma siamo qua in bici e adesso siamo qua su una moto slitta con sto pazzo scatenato che ci dite tenetevi forte. Ma arriviamo dal sindaco, il sindaco chiama un tizio che alle 10 di sera ci porta indietro a riprendere le bici, e io sono montato dentro il cassone per tenere le bici, sono quasi morto. E vabbè.
Perché sei morto per la temperatura?
No, sempre, perché no? Le bici dentro staffare qua, dentro sto furgone, è come se ti buttassi dentro una lavatrice con i pezzi di metallo appuntiti, no? E io ero dentro il cassone che tentavo di tenere queste bici a meno 60 e queste bici mi saltavano addosso, però dovevo proteggere le bici, eccetera. E poi ci ha buttato dentro sto posto qua e ci ha dato sta carne che non abbiamo neanche toccato, e faceva meno 61 e il giorno dopo siamo ripartiti. Però
come se nulla fosse.
Come se nulla fosse, ci ha dato ospitalità così.
Gli ho detto: quella la mangi te, io mangio i miei noodles con gli MCT. Però, buonanotte.
Tu immaginano se tu trovi qualcuno qua, ti portano dal sindaco e poi questo parla con, e insomma ci ha dato da dormire, e poi andiamo a prendervi la bicicletta. Ma no, andiamo a prenderla domani, non ci abbiamo voglia. No, vai. E volevano provare a aggiustarla, però lì la chiave più piccola che hanno è una mazzuola da 6 kg, quindi non è che gli dici. Poi avevamo già capito che i cuscinetti non andavano per una questione di idratazione di materiali, quindi non c'era niente da fare, avevamo fatto di tutte le prove, sapevamo che la bici
era impossibile,
non poteva andare.
Infatti, ragazzi, da un certo punto di vista poi è successo qualcosa che vi ha fatto, secondo me, per fortuna, perché poi l'ho visto, ripeto, sui social, e chi sta ascoltando questa puntata, credo poi il materiale sia ancora lì a disposizione. A un certo punto avete preso una decisione. Che cosa è successo, Stefano? Dino, raccontatemi
ma
un po'.
Diciamo che ci saremmo dovuti infilare su una winter road, quindi una strada che esiste solamente d'inverno, una pista che collega un villaggio a un altro, la cui distanza era di 580 km, che per poter essere fatta in sicurezza andava fatta in maniera veloce. Veloce, spesso la leggerezza velocità sono due fattori che ti permettono di avere sicurezza, perché fai prima, sei meno esposto, certo, eccetera. Questa cosa qui non poteva essere fatta per i motivi che ti abbiamo detto prima, e perché c'erano aumentando la latitudine verso la quale ci muovevamo, la quota termica dove trovavamo gli alberi si abbassava, e c'erano diversi passi sopra gli 800 metri dove non c'era più vegetazione, ma per chilometri, chilometri, chilometri. E quindi, siccome noi facevamo riferimento sul legno per poter accendere la stufa, certo, proprio perché la benzina congelava a quelle temperature, no? Era l'unico combustibile che avremmo potuto usare, non trovando gli alberi in questi posti eravamo obbligati a fare 60 km al giorno, quindi 30 di salita e 30 di discesa, ma non avevamo il tempo sufficiente per poterlo fare, quindi rischiavamo di doverci fermare su in cima a un passo senza acqua, rimanendo disidratati, senza legname,
senza fuoco.
E l'ultima, c'era una parte di circa 80 km su dei fiumi che non erano perfettamente ghiacciati, erano pieni di overflow, che per un fuoristrada non sono dei grossi problemi. Sono gli overflow, sono degli affioramenti di acqua,
dell'acqua che entra e esce,
che esce, esatto, che se sei con un track non hai nessun problema, con una bicicletta, che mi è già capitato di dover passare dentro gli overflow, una volta che ha toccato l'acqua diventa una macina di pietra che non
ti muove più,
non gira più, diventa, pesa 10 kg perché cattura tutta l'acqua, sia la ruota che il cerchio.
E quindi avete deciso a un certo punto, giustamente, lo ripeto io per voi, forse è il caso di
sì, farsi. Poi dopo ero in contatto anche via satellite con il mio socio dal Canada, che ci seguiamo sempre, siamo l'uno l'occhio dell'altro quando facciamo queste cose separati. Mi diceva anche di questo problema, un po' della crisi dell'Ucraina, che sembra lui, certo, seguiva molto. C'era il rischio che chiudessero eventualmente le frontiere per scadenza del visto, tutta una serie di fattori politici, fisici, materiali e distanza, che se poi nel momento in cui tu decidi di fermarti, ti devi fermare in un posto dove è agile tornare indietro, perché sì, sennò vuol dire che devi chiamare qualcuno e mettere in pericolo, in difficoltà, anche chi ti deve venire eventualmente a prendere. E questa qui è una responsabilità che in tutte le mie spedizioni non mi sono mai preso, a costo di fermarmi prima, ma di non mettere mai a repentaglio nessuno che dovesse venirmi a prendere, perché poi, cioè, io sono lì per fare le mie cose, però non è giusto,
no,
che qualcun altro
a rischio.
Quindi le valutazioni si fanno sempre, i famosi conti della serva, carta e penna.
Cosa, sì, infatti il video conclusivo,
esatto,
che avete fatto,
infatti,
è proprio quello.
Il conto della serva.
Sono Dino e Stefano che fanno un conto e che dicono: ok, succede questo, questo, questo e questo, e succede che abbiamo purtroppo finito il tempo e io vorrei tenervi qua altre 2 ore 40, 5 ore, 7 ore, 10 ore, ci avete da fare?
Assolutamente.
Risposta secca. Prossimo adesso, che a me dà fastidio quando lo chiedono, ma tanto è una malattia, Dino.
Appunto, tu quando guarisci da una non sai mai quale sarà la tua prossima patologia, no?
Però arriva.
Ma ovvio, è la nostra vita, abbiamo,
Stefano,
deciso che faremo così.
Prossimo?
Prossimo, dobbiamo andare quest'estate col, okay, SAP. Okay. Sperando di tirare su qualche salmone e mangiare meno zanzare.
Speriamo che non ci mangiano gli orsi.
Che perché gli orsi adesso sono in letargo, d'estate ci sono.
Abbiamo fatto gli spavaldi.
A questo punto mi piace mescolare le cose e chiudere questa puntata dicendo Stefano Lanzaretti e Dino Gregoretti.
Ah, ti posso dire un aneddoto? Al volo, cioè, vicino a casa mia c'è un personaggio, un architetto famosissimo, che quando io sono tornato da dei viaggi, ti seguo tantissimo. E un giorno, vabbè, oh, ma un giorno vieni con me a cena. E vabbè, poi, ma come fai a correre così tanto? Ho detto, io non sono mica quello che corre. Qua. Ma Gregoretti, dai, ho detto, guarda che non sono mica Gregoretti. Mi aveva scambiato per lui. E siamo andati avanti per settimane, che lui era convinto che fossi lui. Poi, tra l'altro, gli ho anche presentato alla fine. Guarda che lui,
quello, detto, lui quello per me.
Sì, ma quanto tempo fa è successo questa cosa qui?
Ma era da un bel po', che sto qua mi pensava fossi te.
In realtà, giustamente, Enrico mi ricorda che sto chiedendo a tutti gli ospiti, ma lo ricordavo, e che sono quasi in imbarazzo, perché chiudiamo le puntate facendo questo giochino. Il ricordo di una strada, di un luogo, di un posto che vi ha portato poi a diventare quello che siete diventati, cioè, insomma, degli esploratori per certi versi, oramai possiamo dirlo dopo quest'ultima cosa. Però nel vostro caso sono quasi in imbarazzo a chiederlo, perché avrete visto, soprattutto in quest'ultima esperienza, talmente tanti di quei posti, di quegli angoli, che chiedervene una mi viene da ridere. Però anche in questo caso, prima che il DJ Aladdin mi lanci una cuffia addosso, mi serve schematicamente, non deve essere legata a questo viaggio, eh?
Certo.
Deve essere una, come dire, un'immagine, una foto, lo Stefano bambino, lo Stefano ventenne e poi anche Perdino, che però riporta, ecco perché sono finito in Siberia a fare quello che ho fatto. C'è un luogo in Italia o nel mondo che ti emoziona ancora a pensarci, a dove tutto magari è partito?
Quanto tempo abbiamo?
No, ti devi dare un riferimento geografico specifico.
Dino, dillo a te, che ci penso. Perché
io, Punta Cometa, la spiaggia di Punta Cometa a Mazunte in Messico.
Perché?
Falò, era il primo viaggio che facevo, c'era il fuoco e io che venivo da un piccolo paesetto di montagna che il più figo dei miei amici aveva fatto militare a Feltre, era quello che aveva viaggiato più di tutti. Io ero in Messico a 20 anni e ero circondato da viaggiatori, fricchettoni, scappati di casa, e io ho detto, Madonna, sono felice. E ho detto, ho giurato in quel momento lì che tutta la mia vita l'avrei fatta rincorrendo quel tipo di vicità lì. Poi dal Falò è diventata Siberia, però ho sempre avuto bisogno di circondarmi di persone magnifiche. Questo è stato
bello, bellissimo, grazie per averci dato questo bel ricordo. Stefano?
Io, durante una gara che ho fatto di corsa di 280 km nel deserto dello Utah, ero in testa in questa gara, mi infilo durante la quarta tappa in uno slot canyon, perché la gara passava di lì lungo circa 6-7 km, lo slot canyon, non so se avete andato a cercare anche su internet, tipo Antelope Canyon, è scritto il canyon dell'antilope, che è vicino a Page in Arizona, per darvi un'idea di che cos'è, un canyon che alle volte le due spalle toccavano all'interno della gola, c'erano dei giochi di luce, delle cose che mi ha raggiunto il secondo, e gli ho detto, fermati un attimo, cioè, tanto siamo io e te, siamo primo e secondo, perché io non so se sta roba bella qui sarò ancora in grado di vivere, perché magari muori d'altro anno, muori fra un mese, no?
Oppure non ci ricapiti più,
oppure non ci ricapiti
le
più
luci non,
allora ho detto, io questo me lo voglio camminare tutto proprio a bocca aperta, guardando tutto, ogni disegno creato. Ho perso la gara, lì sono arrivato secondo, perché l'altro se ne è fregato,
l'altro ha detto,
vado. E io ho detto, ma vaffanculo, tanto per una gara, ma io sta roba qui non so se la guarderò, la potrò ancora vedere, me lo sono gustato tutto. E poi ho avuto la fortuna di tornarci negli anni lì in altri posti e di fare di questa passione anche un lavoro, e di vivere sempre con quello sguardo come se fossi nel Kenya. Ma la stessa cosa Dino, perché la mattina quando partivamo, che c'era questa in Siberia, c'era questa luce bluastra con la luna piena sopra, ci sono anche delle fotografie, noi pedalavamo a sotto i 50 gradi sotto zero, mi dicono, ma guarda lì, ma guarda là. Il panorama è sempre lo stesso, perché sono alberi ghiacciati, però capito, la strada non abbiamo mai guardato, guardavamo sempre in giro, non c'era neanche un animale, un passerotto ne avremmo visti tre, quindi c'è niente di niente, un silenzio assoluto, fermi le ruote e ti fa male le orecchie dal silenzio, quindi e viviamo per degli attimi che magari sono un minuto, stai via un mese, magari è un minuto quel pezzo, ma è l'unico minuto che conta. Quando, come abbiamo visto quella foto che abbiamo fatto alla tenda, ti ricordi?
Mi ricordo quando siamo usciti da quel tratto che abbiamo detto, cacchio che freddo era,
sì.
C'era quel giallo lì che prima era salmone,
Le albe erano assurde, colori incredibili. Sì,
sì. Poi durano molto.
E io pensavo che fosse ghiaccio sugli occhi. Ma che cavolo di colore è? Salmonato, poi di rosso, poi giallo. E il sole non si alza mai, tira dentro di quelle lame arancioni. Poi sta lì lì e è già notte. Però quelle poche ore...
Non sentite più la mia voce perché sto preparando i bagagli. Grazie a Stefano e a Dino.
Grazie, grazie, ragazzi.
Grazie a voi.
DJ on the Road è un podcast scritto da me, Francesco Frenclotta, con Enrico Aiello. Magheggi sonori, DJ Aladdin. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.